E allora, buongiorno, ben trovati a questo appuntamento di Filo Diretto, questa mattina con un esponente politico che già conosciamo, un'amica di Radio Fly. Diamo il buongiorno alla segretaria provinciale dell'Azione Arezzo. Ciao Lucia
Ciao,
Chierici, avvocato Lucia
buongiorno.
Chierici. Buongiorno Lucia, scusa un po' stamani mi sto così sbagliando, ma non mi sbaglio su un tema di cui tratteremo questa mattina. Attivista politico, ovviamente nel Partito d'Azione, poi ci dirai se vorrai alcune cose, ma io ti porto questa mattina più sul tuo ruolo di essere donna, e donna nel mondo della politica, non nel mondo imprenditoriale, perché comunque sei un avvocato, e ti porto a una cosa che mi ha particolarmente colpito questa settimana, una notizia che ho discusso anche col primo cittadino mercoledì. Vorrei un tuo parere su quello che sta succedendo, pare che succeda in America, che la Suprema Corte voglia inficiare, voglia comunque annullare la legge 1973 inerente il tema dell'aborto. Ecco, Lucia Cherici, cosa ne pensi di questo tema? È un tema molto delicato
È
e
un tema
penso che
delicatissimo.
più che la tua voce da ascoltare non lo sia quella di altri.
Ma io in questo senso mi sento proprio coinvolta personalmente perché il tema dell'aborto è un tema che coinvolge le donne. Noi abbiamo una legge in Italia e purtroppo devo dire che c'è anche molta cattiva comprensione su questo tema e forse anche non solo una cattiva comprensione, ma la cattiva volontà di ascoltare quello che queste normative prevedono, perché intanto vorrei, secondo me, precisare che la normativa in tema di aborto è una norma che tutela le donne, perché chiaramente l'aborto è sempre esistito e purtroppo queste normative intanto evitano il ricorso agli aborti clandestini. E un altro aspetto che vorrei sottolineare è che, tra l'altro, ultimamente, proprio in virtù dell'esistenza di normative non solo relative all'aborto, ma relative anche alla contraccezione, dove si è tanto discusso della pillola abortiva, fanno sì che ci sia una diminuizione degli aborti. Quindi, secondo me, il tema aborto va trattato complessivamente in un tema sanitario, dove la cura e la tutela del corpo della donna viene chiaramente tutelato di pari passo anche alla tutela della vita, chiaramente, che è quella di un figlio, perché un figlio è una risorsa, una ricchezza. Purtroppo ci sono circostanze in cui le donne hanno, per esigenze e comunque scelte personali, cioè, ricercano questa soluzione che non credo sia mai una soluzione che alle donne piace, cui le donne piace ricorrere. Quindi diciamo che dobbiamo parlare di aborto in tema ampio, quindi parlando anche di contraccezione e di eventuali, diciamo, scelte e di cultura anche.
È chiaro che è un tema molto particolare che ha mille sfaccettature, permettimi questa cosa, ma secondo te ci voleva una legge tempo fa, un referendum, una legge negli Stati Uniti e un referendum da noi per arrivare a quella che è comunque un diritto di una donna, no? Di poter scegliere, perché altrimenti diventa quasi un'imposizione nel non poter scegliere.
Io penso che se, per esempio, i referendum sui temi etici, quali quelli dell'aborto, sono referendum importantissimi perché misurano il sentire, il sentimento delle persone e quindi il referendum ben venga soprattutto su temi etici. E le leggi servono per regolare i diritti perché la libertà assoluta non esiste, nessuno è svincolato da delle regole. E io mi sento libera proprio perché sto dentro un sistema di regole che mi garantiscono la mia libertà. Quindi lo svincolo da regole, l'assoluta libertà non esiste. E giustamente mi chiamavi qui come segretaria provinciale di Azione, ricordo solamente il libro che è uscito da pochissimo di Carlo Calenda, dove si tratta proprio questo argomento, dove si parla della libertà che sostanzialmente non si è invocata tante volte la libertà delle persone, anche ultimamente sul Covid, sulla libertà di vaccinazione e non vaccinazione, cioè questi temi, cioè voglio ricondurre l'attenzione al fatto che se non esiste un sistema normativo che ci inquadra all'interno di diritti e doveri, la libertà non è secondo me concepibile, la libertà assoluta è un non senso.
Quindi tu pensi che la libertà assoluta non esista senza regole perché si sfocerebbe nell'anarchia?
Assolutamente. E penso che uno Stato libero debba avere delle regole. Quindi, ritornando al tema dell'aborto, è necessario che delle regole ci siano. E vietare un comportamento, secondo me, in questo senso, è, diciamo, qualche cosa che è vero, è una regola, ma è una regola che nell'ambito di uno Stato liberale che si voglia quantomeno qualificare tale contraddisce se stesso, perché io se vieto un comportamento non do attuazione alla libertà personale, che chiaramente si deve esprimere all'interno di un quadro normativo completo che dà una libertà di scelta, se accedere o meno, ma se io desidero accedere ad un servizio, qual è quello sanitario relativo all'aborto, devo essere garantita.
È chiarissimo il tuo discorso, ma allora cosa cambia nei tempi? Cioè, secondo te, partendo dalla domanda che era quella proprio della società americana, che viene riconosciuta come una società la più liberale, la più democratica, piena di diritti, cioè ne abbiamo sentito anche un po' di tante cose, come si può arrivare a una società che a un certo punto pensi di cambiare delle regole che si è data in questo senso? Cioè, che cosa sta cambiando, se sta cambiando qualcosa?
Sta cambiando, secondo me, l'impostazione proprio politica. Secondo me siamo in presenza di venti, diciamo, illiberali, e forse negli Stati Uniti, tramite questi sistemi di aggiramento di regole o comunque di soppressione di diritti, è evidente che si va verso una scelta non liberale. Quindi purtroppo devo constatare, come in alcuni stati, non credo in tutti, mi sembra nell'Oklahoma è diventata legge il divieto di aborto oltre la sesta settimana, mi sembra. E ecco, secondo me è una espressione di assenza di libertà, quindi assolutamente contrasto e non condivido questo spirito politico, che purtroppo però bisogna accettarlo, esiste.
Esatto, bisogna accettarlo, però il ruolo politico che anche tu ricopri è dovere di un politico poi quello anche di contrastare o cercare di andare secondo le proprie idee e della gente che ha votato.
La politica,
no?
serve a questo, quindi penso che una persona che esprime una determinata idea, quale ad esempio posso essere io per Azione, poi può condividere le proprie idee nel momento elettorale, che è la massima espressione della ricerca e ottenimento del consenso.
Ecco, per concludere questa cosa, Lucia, secondo te, siccome noi siamo sempre legati a doppio filo con l'America, con quello che succede in America, io stigmatizzo un po' lo stereotipo della famiglia americana rispetto alla nostra, però sarò un po' retro su questo aspetto, ma secondo te questa scia, questa ondata, questa che poi in realtà è una, vedremo quello che succederà, potrebbe venire anche da noi, potremmo noi poi emulare questa cosa, cercare di dire, insomma, diventare molto più rigidi su questo tema, togliendo anche diritti alle donne, insomma.
Allora,
poi parleremo anche di altre cose
su questo tema. Me ne sono occupata già, come anche pari opportunità all'interno di Azione, abbiamo affrontato questa tematica e vorrei un attimo affrontarla in questi termini. Penso che la legge, la 194, sia già fortemente compromessa, fra virgolette, dalla quella questione che è l'obiezione di coscienza. Perché è evidente come la sussistenza di una legge, un impianto normativo, chiaramente che non trova riscontro nella pratica e la sua effettività un personale sanitario che corrisponda a queste esigenze, è evidente, è un problema. Per cui il discorso è questo, cioè l'obiezione di coscienza è una normativa che giustamente è stata introdotta anche qui per rispetto delle libertà di scelta delle persone, però leggevo anche qui ultimamente come una donna che aveva scelto di abortire è stata in corsia 10 ore perché l'anestesista si rifiutava di praticare l'anestesia in quanto obiettore di coscienza.
Vero, comunque era al di fuori dell'ora dell'anestesista, che non le competeva questa cosa. È andata fuori l'aspetto sanitario, quello.
No, io parlo proprio dell'aspetto sanitario, cioè il fatto che ci siano medici, ma non solo medici, anestesisti e anche infermieri che aderiscono all'obiezione di coscienza e che purtroppo sono un numero piuttosto alto e limitano fortemente il diritto di aborto. Mi raccontava una dottoressa, la dottoressa Silvana Gatone, che è la presidente dell'AIGA, che in tempo di pandemia, lei è una ginecologa chiaramente che porta avanti e tutela il diritto di aborto delle donne nell'ambito dei limiti di legge, come abbiamo prima detto, ha avuto delle notevoli difficoltà a permettere aborti in tema di pandemia proprio perché non c'era personale o c'erano delle difficoltà, e quindi dico che la legge esiste, ma ci sono già dei problemi di attuazione di questa legge, quindi è una prestazione sanitaria che a volte non è completamente garantita.
Guarda, questo è un aspetto che non ne ero a conoscenza se non per un rumor che a volte ho sentito, che è un aspetto che è veramente particolare. Mi riporta, hai parlato di pandemia, sui medici Novax, infermieri Novax, insomma, oppure quelli che facevano finta anche di vaccinare, anche all'insaputa, come sai, quindi...
Quello anche peggio.
Diciamo così che per me andrebbero radiati immediatamente, ovviamente lo dico con la concezione di causa, che è un mio giudizio, no? Un mio punto di vista. Senti Lucia, parliamo di un'altra cosa, parliamo quindi del fatto dell'aborto e della maternità, che comunque può assumere tanti aspetti, perché magari una donna, che so, una vittima di stupro, oppure una malattia, una cosa che... un feto che magari viene verificato che non vivrà, quindi le scelte possono essere tante veramente, ma comunque si parla di questo, della maternità, ma ritengo che nel mondo della donna, nel mondo del lavoro, nel mondo politico può rappresentare, rappresenta in tanti cose un freno. Te lo dico perché mi lego a questa mattina a una notizia che leggo qua: Elisabetta Franchi, non faranno più figli, la stilista nella Pulfera, assumo solo le over 40 in maniera tale così che non fanno figli e quindi possono essere sempre a lavoro. Che ne pensi? Tra l'altro è una donna che fa questa cosa. Siamo andati sull'estremismo dell'essere industriali, tra virgolette, o macchine del lavoro o cosa?
Purtroppo devo dire, sì, la notizia l'ho vista anch'io e non mi ha stupito, perché qui e ora, con la normativa che esiste, che comunque siamo portatori e molte aziende, diciamo, la devono affrontare, assumere donne che hanno prospettive in cui faranno figli, si assenteranno, diciamo il tema è evidentemente caldo, e capisco la prospettiva dell'imprenditrice, perché se non si comprendono i problemi non si possono risolvere. Dico questo perché comprendendo questa problematica devo dire che però non la condivido, e qui si ritorna a quello che dicevamo prima: non esiste uno Stato libero se non ci sono regole, quindi bisogna fare delle regole che consentano il ridimensionamento di questo problema, e devono dare garanzia alle donne non solo di poter fare figli, ma di poter mantenere il proprio posto di lavoro, e non solo, ma di fare carriera e di raggiungere gli obiettivi professionali che hanno diritto di avere al pari degli uomini, perché le ragazze sono statisticamente più brave dei ragazzi a scuola, si laureano tantissime donne, però al momento in cui si deve entrare veramente nel mondo del lavoro, e comunque è sempre una sfida per le libere professioniste, le imprenditrici, ma anche le dipendenti private, al momento in cui ci sono figli si crea una forte limitazione. Ecco, io penso che sia un problema non solo di ordine legislativo, ma anche culturale delle donne, che devono comunque accettare delle sfide importanti.
Devo dire che hai cercato di analizzare anche l'aspetto imprenditoriale,
sì.
E questo è una cosa molto bella, perché a volte siamo portati sempre a giudicare ascoltando solo una parte, però dobbiamo anche dire che effettivamente un'azienda che assume, e il fatto della maternità, che è una cosa bellissima, tutto quello che vuoi, però per un'azienda porta via personale dal lavoro, porta via, cioè in certo senso è una cosa che va a, diciamo così, a intaccare sul piano lavorativo. Quindi uno dice, vabbè, io assumo, è un freno enorme se ci pensi, no? Quindi, ecco, cosa potrebbe fare? Per esempio, voi di Azione avete idea, avete una proposta, oppure avete un'idea di effettivamente cosa fare? Sì, dare delle normative, ma per aiutare anche l'imprenditore in questo senso e tutelando il diritto ad essere madri per le donne, però anche il lavoro.
Questo è un tema importantissimo. Chiaramente il discorso si basa su quelle che sono le opportunità e le scelte future. Noi chiaramente come Azione ci occupiamo di questo tema e abbiamo non solo da una parte valorizzato il tema della genitorialità, nel senso che anche i padri debbono aumentare, ma questo non solo facoltativamente, ma anche obbligatoriamente, la presenza nei primi anni di vita con il figlio, perché rendere equivalenti delle situazioni che potrebbero invece essere solamente a carico della donna riuscirebbero, diciamo, a riallineare questo tipo di prospettiva. Oltre a questo, chiaramente evitare tassazioni o incentivare o togliere, defiscalizzare certe, diciamo, entrate o uscite, insomma, dell'azienda. Quindi questo è un aspetto. E un'ultima cosa che voglio dire, e è importantissima per quanto mi riguarda, e questo secondo me è il futuro. Nell'ambito delle aziende, voglio ricordare, è stata introdotta di recente, questo col PNRR, la certificazione di parità, cioè le aziende che danno prova di essere certificate da un punto di vista di parità di trattamento, comunque di tendere a soddisfare questa parità, hanno diritto a delle incentivi economici importanti, per cui è un tema ancora, diciamo, poco forse praticato, ma è una certificazione che va nel senso di raggiungere quello che è, diciamo, la pari opportunità e le pari condizioni tra uomo e donna nel settore del lavoro.
È chiaro. Senti, Lucia, in ultimo analisi ti parlo di un altro tema, quello che è la violenza sulle donne. Guarda, mi ha fatto un po' scalpore una notizia che viene da Savona, che un giudice ha uno stalker, molto spesso sono le donne ad essere vittima di stalker, visto, ci sono poi le denunce, poi, però non sembra che questa società sia molto attenta a quello che succede, poco, tant'è che poi molto spesso avvengono i femminicidi, come tutti sappiamo. Dice, ma quello era stato denunciato tante volte, sì, però allora che ci faceva lì, no? Il caso di Savona, che il giudice dice, vabbè, vietiamo il cellulare con internet allo stalker, così non ha possibilità di stalkerare la vittima. Che ne pensi di questa cosa?
Ma io penso che sono delle misure, dei palliativi assurdi, cioè il discorso è che purtroppo bisogna iniziare a fare un cambio di forma mentale nelle persone, cioè intanto la violenza sulle donne è evidente che si recupera e si agisce nel momento in cui io vado a educare l'uomo, intendendolo come maschio, e intendendo anche educare la donna come femmina, cioè bisogna dare una valorizzazione al proprio genere in modo tale che però comunque ci sia il rispetto dell'uno verso l'altro, ma finché ci sarà una cultura che purtroppo è una cultura di genere volta al maschilismo, e questo mi dispiace, anche se ultimamente vedo che negli ultimi 10 anni sono stati fatti avanti passi notevoli, anche proprio nella cultura del linguaggio, nella cultura di quelle che sono le esternazioni di questo problema, ecco, ancora siamo a questi stadi dove ad esempio lo stalker, appunto, si pensa di vietare il cellulare, ma insomma sono situazioni molto, molto di marginalità, bisogna cambiare proprio la mentalità e la cultura.
Ecco, però non si corre il rischio, Lucia, a volte di andare anche un po' oltre, ascoltando, seguendo le linee della differenziazione di genere? Mi riferisco a una notizia che ho letto qualche settimana fa di una scuola in Isola d'Elba, mi pare proprio a Portoferraio, una scuola d'infanzia, dove verrà messo il gambiolino blu a tutti, proprio perché non ci deve essere più la identificare maschio o femmina. Insomma, non mi sembra.
Infatti, secondo me sono cose abbastanza, cioè, che non colgono il senso del problema. Secondo me il grembiule dovrebbe essere messo del colore che preferisce la persona, per valorizzare quella che è l'identità personale. Se poi la scuola decide tutto il grembiulino dello stesso colore, io non vedo il problema. Secondo me il punto fondamentale è far capire che non esiste un problema di colore, di attività, perché ad esempio ora il discorso che mi cade ad esempio sulla questione dell'infanzia, i libri di scuola, quando si fanno i temini o le prime frasi, è la mamma stira e il babbo gioca al pallone, cioè iniziamo a cambiare questi stereotipi, perché è lo stereotipo che lede quella che è l'identità di genere. Secondo me bisogna valorizzare la persona sempre e comunque, a prescindere dal colore del grembiule, che quello, diciamo, è una questione irrilevante, va concepito il noccio della questione.
È chiaro, Lucia Chieri, ci mi hai riportato sul fatto della scuola, dei famosi pensierini. Pensa che io ne ho fatto uno qualche giorno fa, ritornando alla seconda elementare. Il famoso pensierino, però quello il tema era la coerenza. E in battuta finale, che cos'è la coerenza per Lucia Chieri?
La coerenza è un modo di vita. Penso che La coerenza non si fa con le parole, ma si fa con i fatti, per cui se uno esprime una certa opinione, una certa idea, se poi non corrispondono le azioni, la coerenza non esiste. Quindi è un modo di sperimentare la vita tutti i giorni.
Ecco, ma l'incoerente può essere coerente con se stesso continuando a essere incoerente?
Io penso che l'incoerente mente a se stesso.
Mente a se stesso. E con questa bella frase di Lucia Cherici, ricordiamo, segretaria provinciale di Azione, Arezzo, come va il movimento?
Molto
sta
bene.
Crescendo?
Siamo molto motivati, vediamo molto interesse, quindi siamo contenti e soddisfatti.
Abbiamo visto il libro di Calenda, me ne hai parlato prima.
La libertà che non libera.
La libertà che non libera, ecco, è un tema molto, una libertà che non libera, e quindi quella che sfocia anarchia sostanzialmente.
Si viene affrontato questo tema di cui parlavamo all'inizio, dove appunto uno Stato, una libertà senza regole, dove non ci sono obblighi e doveri, non è libertà.
Non è libertà. Bene, io ringrazio Lucia Cherici, al prossimo appuntamento ti seguiremo e buon lavoro e buona attività.
Grazie.